Sentiti libera.
Racconti di mafie liquide, violente e nascoste.
Il podcast di Libera Bologna e Q-Code Mag.
Le mafie non hanno una struttura statica e per esistere necessitano del consenso popolare. Avanzano insieme a noi alle nostre scoperte, sentono l'odore del cambiamento e si adeguano ai mutamenti sociali, si appropriano delle novità. Quando parliamo del linguaggio mafioso al tempo dei social, facciamo riferimento a una liquidità comunicativa spesso sconosciuta, ben mimetizzata e proprio per questo pericolosa e difficilmente individuabile. Silente nell'economia ed eloquente nel mondo dei social network, oggi il fenomeno mafioso fa sempre meno rumore, ma desta una crescente preoccupazione. Da anni i mass media mitizzano esponenti di cosche mafiose, al punto da tenere spettatori di cinema e TV incollati agli schermi e addirittura li dividono in due fazioni. Da un lato chi acclama ed esalta la figura del mafioso, dall'altro chi invece coglie un insegnamento morale da queste rappresentazioni, appoggiando chi lotta ogni giorno contro le mafie. Dall'avvento dei social network, però, la comunicazione criminale si è evoluta attraversando tre fasi che hanno portato le organizzazioni oggi a padroneggiare questi canali e a sfruttarli per raccogliere consensi. Ce ne parla Marcello Ravveduto, docente di Digital Public History ed esperto di comunicazione mafiosa.
Tra il 2008 e il 2012 Facebook era un grande parco giochi, un luogo dove ci si incontrava di nuovo tra vecchi amici, parenti lontani e così via. Prima di diventare poi quello che è diventato, cioè un social generalista, come un tempo era la TV generalista, no? Cioè tutti ormai hanno il profilo Facebook anche se non lo usano, ma perché ogni tanto bisogna affacciarsi a vedere che succede, un po' come la televisione. Questo, in questa prima fase, proprio perché lo usano in maniera ludica, non lo sanno usare bene, mettono a rischio uno degli elementi centrali delle mafie, cioè l'omertà, il segreto. Perché naturalmente, non sapendo bene gestire le geolocalizzazioni, e ancora oggi ci sono casi di questo genere, venivano rintracciati dalla polizia postale, e quindi diversi latitanti in quegli anni, tra il 2008 e il 2012, venivano arrestati. E abbiamo quindi una seconda fase. La seconda fase è quando cominciano a comprendere come può funzionare il social, cominciano a comprendere che bisogna togliere le geolocalizzazioni, cominciano a comprendere che possono essere un elemento di messaggio alla propria rete di contatti. Da questo punto di vista sarebbe interessante indagare quanto l'idea che noi li chiamiamo social net, questa definizione, possiamo trasferirla interamente e parimente alle mafie. Le mafie sono un social network. Capite bene quanto la natura di un social network sia in grado di replicare la natura, l'eziologia potremmo dire, delle mafie. La rete di contatti è esattamente quella che si determina. E in questa seconda fase si cominciano a costruire reti di contatti che sono simili alle reti che si hanno sul territorio. Se voi prendete i profili dei mafiosi dentro i social, in questa fase si cominciano a strutturare contatti, reti, follower che sono uguali a quelli che si contattano e stanno sul territorio. Quindi c'è da un certo punto di vista, c'è la replicazione della rete di contatti territoriali in una rete virtuale, trasformando quella che è la comunità criminale di riferimento nella comunità criminale virtuale di riferimento. Dunque, questo significa che dentro quella rete spesso ci sono anche personaggi ambigui, persone che appartengono ad un gruppo piuttosto che a un altro e che quindi sono in grado anche di vedere la rete dei contatti, vedere anche i post, ciò che viene pubblicato da uno piuttosto che da un altro. Questo determina la possibilità di mandare messaggi e di fare in modo che questi messaggi veicolino velocemente attraverso i social. E un altro aspetto ancora, questi messaggi non sono mai solo per la rete, sono anche per i nemici, perché è evidente che nella rete di contatti, in quelle ambiguità, c'è anche lo snodo per arrivare ai nemici. E così nella seconda fase noi vediamo, non lo so, boss che escono dal carcere che mandano messaggi ai nemici, boss che cercano di affermarsi sul territorio costruendo messaggi di sostegno al proprio clan e di minaccia agli avversari. Insomma, questa più o meno è la dinamica, ed una dinamica sempre molto fortemente influenzata dettata dalla comunicazione mediale, cioè del buono e del cattivo. Il mondo dei buoni è la propria cerchia di contatti, i propri fratelli, potremmo dire, i propri comparielli, e i cattivi sono tutti quanti gli altri che sono fuori da quella cerchia, gli ambigui ancora di più, perché sono passibili di essere infami, traditori e così via. E lì dentro si comincia a costruire una vera e propria retorica social dei mafiosi in questa seconda fase. L'interreale è l'insieme di virtuale e reale. E l'interreale comincia a strutturarsi nella costruzione di una terza fase, appunto, della presenza delle mafie nei social, quando le mafie si rendono conto che esiste un circuito che è reale, virtuale, reale, virtuale, reale, virtuale, da cui non si esce mai. E questo accade sostanzialmente nel 2014, con il caso di Fabio Refice, che viene colpito in un agguato a Rione Traiano dagli avversari, e lui immediatamente, dopo essere stato medicato in ospedale, torna a casa, posta la fotografia che sta bene, sta in piedi, non è morto, è ferito, ma continua ad agire e minaccia gli avversari. Il primo aspetto, perché lo fa su Facebook? Perché sa che gli avversari lo leggono su Facebook. Però non si avvede del fatto che la minaccia virtuale può diventare risposta reale, quindi viene di nuovo, subisce un nuovo agguato nella realtà. Quindi vedete come ciò che è accaduto nel reale passa con la minaccia, cioè l'agguato che è reale passa con la minaccia nel virtuale, poi diventa un nuovo agguato nel reale e poi diventa di nuovo virtuale quando la stampa riannuncerà il secondo nei social o sui blog, riannuncerà di nuovo il secondo attentato. Ecco, si forma sostanzialmente un interreale. In questa fase nuova, per esempio, si comincia a comprendere come usare le dirette Facebook e quindi abbiamo in qualche caso interessanti sproloqui di boss nei territori. In altri casi viene proprio utilizzato come un detector, cioè si seguono i nemici attraverso ciò che postano sui social, i luoghi che, quindi se ne fa un'analisi. Nei luoghi che frequentano in maniera assidua, dove si fanno vedere, dove postano, di che cosa parlano, per cercare poi di colpirli. E così accade. Per esempio, diversi attentati sono nati perché è capitato che anche giovani camorristi, che dovrebbero essere più attenti, lasciando la geolocalizzazione in funzione o postando foto che sono chiaramente riconoscibili, di luoghi facilmente riconoscibili, sono stati colpiti.
I social network che vengono utilizzati maggiormente sono Facebook e TikTok. Si tratta infatti di due canali molto popolari, non elitari, che permettono e anzi richiedono autenticità, a differenza dell'aspetto di rivista patinata che propone Instagram. Contenuti studiati ma poco costruiti, musica riconoscibile, linguaggio semplice e uso delle emoji sono gli elementi che permettono di mandare messaggi diretti e precisi ad amici e nemici, diffondendo il glamour del mafioso style. Non tutte le mafie però fanno lo stesso uso di questi canali. Chi li sfrutta maggiormente è senza dubbio la Camorra, che cavalca l'onda dell'immaginario barocco proposto da Gomorra e Il Padrino. Sentiamo ancora Marcello Ravveduto.
In particolare, se dovessimo dare un ordine rispetto a questo rapporto aperto, diciamo così, con Facebook, dovremmo fare una classifica della capacità mediatica delle mafie, e quindi avremo la Camorra, la Cosa Nostra e l'Ndrangheta, che è la più silente, diciamo, delle tre. E dunque i camorristi sono per definizione caciaroni e sono naturalmente molto comunicatori. La maggior parte loro, se Facebook diventa è come una piazza virtuale, i camorristi sono abituati a stare per strada e quindi a stare in piazza. Non a caso le piazze di spaccio le inventa la Camorra. Quindi hanno una dimensione pubblica molto forte, pubblica, hanno sempre avuto una dimensione molto forte nel pubblico. Basti pensare al ruolo che esercitava la Camorra nell'Ottocento con la sua visibilità nella metropoli, e dunque questo questo ci fa comprendere come una mediatizzazione della cultura criminale sia costante nel tempo. Cioè la Camorra è sempre stata la più comunicativa e rimane ad oggi la più comunicativa. TikTok è un ambiente che ha determinato le condizioni per mettere insieme quello che la cultura hip hop chiama mashup, cioè diversi generi, diverse cose che entrano lì dentro e che tendono ad avere una forma glamour e che tendono ad avere, appunto, ad estetizzare il proprio vissuto, a renderlo vetrina e a renderlo anche provocazione, se vogliamo. Da qui, diciamo, l'assenza di filtri, mentre su Facebook c'è sempre il tentativo di parlare in italiano, di scrivere in italiano, di mandare messaggi in maniera corretta. Il vernacolo, il dialetto su TikTok è diventato una parte sostanziale della propria autenticità. Qui c'è una replicazione in maniera completamente distorta dell'idea di autenticità. E quindi più si è se stessi, autenticamente se stessi, più si ha successo in TikTok. E poi bisogna seguire poi il conformismo di quel social che sono i trend. Ora, se dentro questa dimensione ci mettiamo una persona con una mentalità criminale, vediamo come l'idea sia quella di mostrare se stessi dentro il proprio ambiente, raccontando le proprie storie, senza più e anche con la lingua e con gli atteggiamenti del proprio mondo, senza più la preoccupazione di doversi presentare come in un determinato modo, quindi di poter far vedere l'interno della propria vita e quindi determinare un collasso del contesto diciamo, dell'immaginario mafioso. Perché? Perché noi tutti immaginiamo che cosa possa essere accaduto, ma lo immaginiamo come esterni e quindi ce ne facciamo una nostra figurazione, poi crolliamo di fronte al fatto che la loro rappresentazione è addirittura peggiore dell'immaginario che noi abbiamo realizzato nella nostra mente. Perché? Perché il tentativo è quello, chiaramente non cosciente, ma questa pressione di mostrare se stessi dentro il proprio ambiente, nelle cose che si fanno, molte sono i TikTok che diventano trend di chi vive la condizione, diciamo, degli arresti domiciliari. Molti fanno un altro trend diventato molto forte è la scarcerazione. Un altro trend che è diventato molto forte è la donna di lui che, diciamo, del carcerato, che lo racconta, che lo mitizza, che gli professa l'amore eterno stando fuori. Un altro ancora è diventato la capacità di far arrivare in carcere uno smartphone con un profilo TikTok acceso e di far arrivare all'esterno le immagini del carcere, il racconto del carcere. Dentro questo poi noi vediamo decine e decine, migliaia di video che riguardano la vita interna di questo mondo, no? Noi rivediamo le case che abbiamo visto in Gomorra, con quei salotti barocchi, vediamo queste donne che in dialetto e in maniera volgare arringano gli avversari, i nemici, affermano la loro posizione sociale. Abbiamo video dei capi delle piazze di spaccio che contano i soldi che hanno fatto in quella giornata. Vediamo i video delle stese, che sono appunto questi raid criminali che compiono i giovani camorristi sugli scooter nei quartieri di Napoli.
Il dato allarmante è che i mafiosi fanno proseliti anche tra chi non è affiliato. Tanti ragazzini ripetono, forse ingenuamente, atteggiamenti tipicamente mafiosi, imitandone lessico e inquadrature. È proprio grazie a questi profili terzi che alcuni trend diventano virali. Emblematico poi è l'utilizzo dei social da parte delle ragazze, che li utilizzano per difendere i compagni in carcere. Sono più appariscenti dei ragazzi e riscuotono un numero maggiore di interazioni, permettendo la viralità dei contenuti.
La donna, in particolare la donna del camorrista, ha sempre avuto una fortissima autorità nella gestione del clan quando il marito è carcerato. E non è un caso che molti di questi profili sono fatti insieme, cioè dove la donna è molto forte, il profilo nella maggior parte dei casi è marito e moglie, compagna e compagna, in modo che quando lui non c'è, lei può continuare ad interpretare anche il suo ruolo. Questo nei social. Diciamo, in Facebook è abbastanza ormai riconosciuto anche nelle generazioni più alte, cioè più grandi. Cioè abbiamo quarantenni, cinquantenni, dove le coppie appunto fanno questa operazione e lei continua a gestire il profilo di lui in sua assenza, spostando molto su una nuova dimensione, perché le donne sono quelle che provocano su chi è stato a mandare il marito in galera, sugli infami che hanno parlato. Insomma, questo è l'elemento. Là invece su TikTok loro giocano perché usano tutte questa dimensione, ma usano anche il conformismo dei trend. Quindi il balletto, quindi alternano il messaggio del loro vissuto, del farsi vedere in casa, casomai con la vestaglia, la tuta, il mollettone in testa, che stanno parlando con i figli, che diciamo, urlano con i figli, che stanno pulendo la casa, e tutto questo rappresenta la quotidianità di quel mondo che tende a rappresentarsi così com'è. Poi ci sono i momenti quasi di diretta, alcune di queste fanno i live su TikTok e raccontano il proprio mondo, parlano col proprio uomo anche a distanza e ancora cercano di trendizzare alcuni elementi, no? Per dedicare qualcosa al proprio uomo, oppure per rafforzare la propria immagine di famiglia.
La nuova generazione criminale ha poi la capacità di modificare i tratti tipici della comunicazione mafiosa, mantenendo una mentalità tradizionale. L'uso delle emoji, ad esempio, permette una carica emotiva più forte delle parole. I simboli che siamo abituati ad usare nelle chat di WhatsApp e sui social vengono reinterpretati e inscritti in un codice che solo gli insider conoscono. I contenuti criminali diventano in questo modo trend di successo, normalizzandosi all'interno delle piattaforme.
Qualche esempio, o l'uso spesso che si fa della bomba, no? La bomba è sostanzialmente ha un doppio significato. La bomba significa sei forte e quindi di sostegno, ma allo stesso tempo è di minaccia. Ti posso colpire in qualsiasi momento, ti posso distruggere in qualsiasi momento. Quindi la bomba viene, in quel caso, conta il tipo di messaggio e a chi quel messaggio è stato riferito. Se viene riferito ad un fratello di sangue, potremmo dire, secondo le logiche interne ai clan, quella bomba molto probabilmente è un sostegno, sei forte, sei grande, sei una bomba. Se invece è una persona ambigua, una persona che è oppure esterna, con cui si ha un rapporto di contrasto, è uno stai attento, guardati le spalle. Insomma, già questo ci dice quanto siano in grado di costruire anche attraverso gli emoji un gergo polisemantico. Mentre l'altro che è interessante, perché naturalmente nasceva con un altro obiettivo, l'emoji che hanno realizzato, che sono state realizzate in Giappone, come evoluzione dei vecchi emoticon, e sono state naturalmente diffuse grazie a WhatsApp, ed è grazie a WhatsApp che poi le emoji sono diventate famose anche, sono state incominciate ad essere usate anche nei social. Che naturalmente le emoji hanno reso WhatsApp una sorta di social per certi versi, soprattutto quando si usano le chat di gruppo e così via. Ecco, anche questo influisce, perché anche i social tra di loro si influenzano. Questa cosa ce la dice lunga sulla capacità di questi ragazzi, di come la cultura digitale in mano alla generazione Z criminale sia in grado anche di modificare i canali, diciamo, gli stilemi della comunicazione mafiosa. La mentalità rimane la stessa, ma il modo di comunicarlo cambia e si dissemina per certi versi, perché attraverso TikTok questo modo di fare può raggiungere l'idea, può diventare un trend. Quando diventa un trend, significa che ha successo. Se ha successo, si normalizza, perché quel video che per noi può essere ambiguo e ritenuto criminale, se viene visto 100.000 volte in qualsiasi parte del mondo, diventa simpatico e carino. È un mafioso style, come direbbero negli Stati Uniti, che fa tendenza, e a quel punto la mediatizzazione ha normalizzato il messaggio.
Continueremo a parlare di mafia e nuovi linguaggi, concentrandoci sulla musica, in un secondo episodio, sempre grazie al contributo di Marcello Ravveduto.
Avete ascoltato Sentiti Libera, il podcast, a cura di Libera Bologna e Qcode Mag. Potete ascoltarci su qcodemag.it e le principali piattaforme di streaming. Ci sentiamo presto con altre storie di mafia liquide che riguardano tutte e tutti noi.